Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
A tutti, ciao da Giuliana Stecchina. La lettura del mio libro Lasciare il segno continua affrontando il capitolo titolato Dal quadro alla street art. Un capitolo che apro con una poesia di Ferdinando Ingarriga. La pittura è arte amena, che ritrova il suo diletto nel fissar la rosa in petto alla dea della beltà. Debitori ad essa siamo, per i ritratti degli eroi che, per far l'esempio a noi, sulla tela trasportò. Questa poesia di Ferdinando Ingarriga, che sbeffeggia larga parte della pittura museale, si attaglia al caso nostro, poiché riflette l'opinione che molti writers nutrono per l'arte esposta in mostre e in musei. La definiscono infatti troppo aulica, pomposa e inutile, perché compresa solo da un pubblico di intenditori. La loro critica è estesa alla credibilità dell'artista e alla sua diffusa incapacità di riflettere il sociale nell'arte, si estende dai luoghi espositivi al pubblico elitario, alle aste d'arte e ancora ai mercati effimeri ed economicamente sbilanciati. L'artista di strada, graffitista o muralista, è orgoglioso di appartenere ad una massa senza nome, senza volto, eppure senza quella disponibilità economica indispensabile per un writer ad aprire un atelier e, per l'uomo della strada, a godere di una personale pinacoteca. È il suo un mondo articolato da inquadrare in un complesso generale. Varie infatti sono le definizioni dell'arte: l'arte di ricerca, l'arte di stato, l'arte come hobby, l'arte per l'arte e l'arte commerciale sono solo alcune delle sue più note opzioni. L'arte commerciale include stili e generi di pittura e di scultura concepiti prevalentemente per il suo commercio. Ed è su questo settore che di fatto si concentra l'opposizione di molti artisti di strada, pronti a difendere la loro creatività povera ma dignitosa. L'artista di strada, con le sue scelte di vita, viene ad opporsi a precise dinamiche commerciali, in cui galleristi e critici si accordano per lanciare un certo artista vincolato, nell'arco di un periodo predefinito, a riprodurre la stessa creazione con differenze minime, così da renderla nel tempo riconoscibile all'acquirente, attraverso la definizione del suo stile e l'inserimento in una precisa corrente artistica, per aumentarne il prezzo e dilatarne il mercato. L'artista e scrittore Bruno Munari ironizzava: «Un quadro commerciale dipinto sulla carta vetrata deve continuare ad essere prodotto in quel modo, altrimenti il pubblico non lo riconosce. L'elemento caratterizzante può essere un segno, un colore, una materia, ma deve essere ripetuto dall'autore per un lungo periodo». Questo facilita molto le vendite e permette il famoso riconoscimento, fattore fondamentale che infonde nel compratore la certezza di essere competente, rinforzo indispensabile ad ogni genere d'acquisto. Munari, massimo protagonista dell'arte, del design e della grafica del XX secolo, negli anni 60 denunciava una realtà propria del mercato artistico mondiale. Infatti, mentre un tempo il gallerista andava a scovare gli artisti nei loro atelier o circoli, oggi lo crea ex novo, organizzando un mercato perfettamente manipolabile in cui spuntano i capolavori di geni spesso pompati o inventati sul momento. Secondo le regole commerciali, il prodotto, qualunque esso sia, deve avere certe caratteristiche costanti. Definito il tipo di merce da vendere, mercante e artista stendono un vero contratto nel quale si stabilisce l'esclusività del rapporto. Tale accordo può includere diverse clausole, come quella che l'artista non può vendere personalmente le sue opere. Ogni anno deve produrre un numero concordato di lavoro che non potrà mai offrire alla concorrenza. Si impegna a non cambiare stile, né materia, né qualunque segno caratterizzante la sua produzione, finché sia legato al mercante da quel contratto. Il mercante, da parte sua, si impegna ad organizzarne la vendita, allestisce una serie di mostre, si occupa della pubblicità e degli stampati, inviti, catalogo e monografie, paga i critici d'arte per la loro pilotata collaborazione, tanto che saranno proprio loro a creare le correnti artistiche di supporto a quel famoso riconoscimento di cui prima si accennava. Il mercante programma infine premi, incontri e cocktails, retribuisce i fotografi per i servizi da pubblicare, nonché le riviste per l'inserimento di articoli o di notizie relative. Tutto naturalmente funziona meglio se l'acquirente ignora questo accordo e se il lettore di una rivista non riesce a captare la differenza intercorrente fra le critiche autentiche e quelle pilotate. Il mercante, affrontate queste spese, si trattiene fino al 75% di percentuale sulla vendita. L'andazzo del mercato europeo ed americano, negli anni in cui i graffitisti e muralisti iniziavano i loro difficili passi, ci fa intendere la generale confusione aleggiante nel mondo dell'arte e, per contro, l'orgogliosa purezza dell'artista di strada. Si apre quindi negli anni 70 un implicito rapporto concorrenziale fra quadro e opera muraria e, in parallelo, fra estimatore elitario e pubblico di massa. Sono gli anni in cui si parla di utenze diversificate, di rapporto fra arte e società, di fantasia al potere e di storia sociale dell'arte. Continuo la lettura del mio libro Lasciare il segno, affrontando il capitolo Gli anni venti. 50 anni prima che il graffito organizzato si diffondesse nel mondo, il murale si fece avanti come proposta artistica dell'intera comunità. Siamo ai primi decenni del Novecento, l'energia e la vitalità trionfalistica del futurismo, mortalmente lesa dai contraccolpi della guerra, cede il passo ad altre forze diversamente drammatiche che si agitano nel panorama mondiale nel primo dopoguerra, mentre le campagne sono ancora devastate e l'industria si sta convertendo da militare a civile. Si verifica il prevedibile sovvertimento dei mercati e il licenziamento di migliaia e migliaia di operai. La situazione economica è disastrosa per tutti, vincitori e vinti, e l'Inghilterra non sta meglio dell'Austria, ridotta a un ottavo del suo territorio prebellico. Mentre gli scioperi marcano le disoccupazioni di massa, fame, morte e malattie incanalano dolori e ribellioni nella rivoluzione di ottobre, nella nascita del Partito Comunista in Francia, nell'affermarsi del Partito Nazionale Fascista in Italia, che passerà presto da liberale a totalitario, in Germania, nell'imporsi di vari partiti politici popolari, tra cui in particolare del Partito Operaio Tedesco, padre del Partito Nazionalsocialista. Oltreoceano, la situazione sociopolitica messicana non conta meno cadaveri rivendicati nella rivoluzione. Ed è proprio lì, in Messico, che nascono i primi murales, rivolti soprattutto al popolo analfabeto e quindi necessari a spiegargli la sua storia e a rendere imperitura testimonianza dei principali eventi. In Russia e in Messico i murales parlano di sopraffazione, di rivendicazione di libertà e di trionfi popolari. Queste nuove e grandiose espressioni artistiche vengono ufficializzate in manifesti e programmi, utili a motivarle anche in senso teorico ed ideologico. A stilarli, sotto l'occhio benedicente del nuovo potere, sono gli stessi artisti fautori dei murales. Storia, arte e cultura. Tutto deve essere chiarito, spiegato, teorizzato e decantato con parole magniloquenti e ripetitive che integrano la forza delle immagini. Volti intensi, colori sgargianti, gesti energici, movimenti di massa sono le caratteristiche predominanti in quest'arte elargita al popolo da Diego Rivera, da David Alfaro Siqueiros e da Clemente Orozco, ma che è proprio perché nata o capitanata da un singolo artista, non vuole e non può essere definita popolare tout court. La sua intenzione va ben oltre le esclusive mostre d'arte e, anzi, in aperto contrasto con esse, afferma il suo valore propagandistico anche in manifesti ufficiali circostanziati in vari punti e suscita la spontanea condivisione con ogni estrazione sociale. Per quelli già abituati alle insegne pubblicitarie, l'accettazione dei murales fu un naturale passaggio responsabilizzante. E per questo che il murale, da molti anni già trionfante in forma di affresco, in ambienti di rappresentanza chiusi e protetti come sale del trono, tombe, case, palazzi signorili e chiese, ora si estende ai luoghi pubblici, svolgendo una funzione sociopolitica coinvolgente e consapevole. Le città ne diventano i principali testimoni, e nelle piazze, nei cortili e nell'androne offrono i luoghi più opportuni per questa nuova forma di comunicazione artistica e sociale. Il murale di un secolo fa rappresentava il potere dominante popolare e totalitario come quello del Partito Comunista e Fascista e, con tono magniloquente, ne esaltava la rinascita, il valore del lavoro e della cooperazione e l'espressione dei sentimenti inossidabili di patria e di famiglia. Oggi, invece, il murale, superato il messaggio politico, è frutto della libera creatività di singoli muralisti, o ancora, se commissionato da comuni o da province, è indice di peculiarità locali, di senso estetico, di assunti civili. continuo la lettura del mio libro Lasciare il segno, leggendo il capitolo Il manifesto di Mario Sieroni. Per avvicinarci alla realtà italiana possiamo ricordare che nel 1921, anno del manifesto messicano di Siqueiros, Mario Sieroni, nato a Sassari nel 1885 e morto a Milano nel 1961, dipinge la famosa serie di paesaggi urbani ambientati nella periferia industriale milanese, superando le ossessionanti e algide piazze d'Italia già rappresentate da De Chirico e accostandosi a una nuova realtà sociale. Il regime fascista si accorge subito di lui e gli commissiona appunto dei murali che egli esegue svolgendo precise tematiche concordate. Sieroni si afferma presto come il maggior teorico italiano dei murales, tanto che nel 1933 concepisce l'autorevole manifesto della pittura murale, definita tecnica sociale per eccellenza, che fu redatto con le sottoscrizioni di Campigli, di Carrà e di Funi e pubblicato sulla rivista La Colonna. In esso spulciamo: la concezione individualista dell'arte per l'arte è superata. Deriva da qui una profonda incompatibilità tra i fini che l'arte fascista si propone e tutte quelle forme d'arte che nascono dall'arbitrio e dall'estetica particolare di un gruppo, di un cenacolo, di un'accademia. La grande inquietudine che turba tuttora l'arte europea è il prodotto di epoche spirituali di decomposizione. La pittura moderna, dopo anni e anni di esercitazioni tecnicistiche e di minuziose introspezioni dei fenomeni naturalistici di origine nordica, sente oggi il bisogno di una sintesi spiritualmente superiore. La pittura murale è pittura sociale per eccellenza. Essa opera sull'immaginazione popolare più direttamente di qualunque altra forma di pittura e ancora più direttamente ispira le arti minori. L'attuale rifiorire della pittura murale e soprattutto dell'affresco facilita l'impostazione del problema dell'arte fascista. Infatti, sia la pratica destinazione della pittura murale come edifici pubblici e luoghi di civica funzione, sia le leggi che la governano, sia il prevalere in essa dell'elemento stilistico su quello emozionale, sia la sua intima associazione con l'architettura, vietano all'artista di cedere all'improvvisazione e ai facili virtuosismi. Lo costringono invece a temprarsi in quella esecuzione decisa e virile che la tecnica stessa della pittura murale richiede. Lo costringono a maturare la propria invenzione e a organizzarla compiutamente. Nessuna forma di pittura nella quale non predomini l'ordinamento e il rigore della composizione, nessuna forma di pittura di genere resiste alla prova delle grandi dimensioni e della tecnica murale. Più che mediante il soggetto, concezione comunista, e mediante la suggestione dell'ambiente, mediante lo stile, che l'arte riuscirà a dare una impronta nuova all'anima popolare. A ogni singolo artista poi si impone un problema di ordine morale. L'artista deve rinunciare a quell'egocentrismo che ormai non potrebbe che isterilire il suo spirito, a diventare un artista militante, cioè un artista che serve un'idea morale e subordina la propria individualità all'opera collettiva. Non si vuole propugnare con ciò un anonimato effettivo che ripugna al temperamento italiano, ma un intimo senso di adesione all'opera collettiva. Noi crediamo fermamente che l'artista deve ritornare ad essere uomo tra gli uomini, come fu nelle epoche della nostra più alta civiltà. Non si vuole propugnare un ipotetico accordo sopra un'unica formula d'arte, il che risulterebbe praticamente impossibile, ma una precisa ed espressa volontà dell'artista di liberare l'arte sua dagli elementi soggettivi ed arbitrari e da quella speciosa originalità che è voluta e nutrita dalla sola umanità. Noi crediamo che l'imposizione volontaria di una disciplina di mestiere è utile a temperare i veri e autentici talenti. Le nostre grandi tradizioni di carattere prevalentemente decorativo, murale e stilistico favoriscono potentemente la nascita di uno stile fascista. Tuttavia, le affinità elettive con le grandi epoche del nostro passato non possono essere sentite se non da chi ha una profonda comprensione del nostro tempo. La spiritualità del Rinascimento ci è più vicina del fasto dei grandi veneziani. L'arte di Roma pagana e cristiana ci è più vicina di quella greca. Si è arrivati nuovamente alla pittura murale in virtù dei principi estetici che sono maturati nello spirito italiano dalla guerra in qua. Non a caso, ma per divinazione dei tempi, le più audaci ricerche dei pittori italiani si concentrano già da anni sulla tecnica murale e sui problemi di stile. Il murale di Sironi, quindi, stando proprio anche alle sue parole, rispecchia ideali fascisti rappresentati da un singolo artista, cui viene data una determinata commessa e che si sottopone a un ideale romano, naturalmente virgolettato, magniloquente. Non poteva far altro che propugnare la liberazione dell'individualismo e la mole del suo lavoro lo rendeva troppo debitore al regime e ai suoi messaggi propagandistici. In ogni caso, detto questo, possiamo capire ancor meglio il mutamento dei tempi davanti a Guernica, tela di 28 metri quadrati realizzata da Picasso nel 1937 per auspicare la pace e soprattutto commemorare le vittime del bombardamento aereo della Luftwaffe sulla città basca durante la guerra civile. Composta in soli 2 mesi, fu presentata all'Esposizione Universale di Parigi. Guernica, che per dimensioni potrebbe essere un importante murale, nella sua condizione di tela poté essere esposta in molte città e così far conoscere il dramma del conflitto fratricida spagnolo. Il suo impatto è amplificato non solo dalla grandezza, ma dalla possibilità di poter passare davanti a questo lavoro camminando da sinistra a destra e viceversa, invertendo la conseguenzialità degli eventi raffigurati, condizione questa tipica dei murales particolarmente movimentati.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.